Allora, siamo arrivati al quarto episodio del libro di Giobbe e nel primo abbiamo visto la discussione, faccio un po' un riepilogo ogni volta per come le trailer, i primi 30 secondi delle puntate di Netflix che ti fanno vedere sempre il trailer di quello che è successo. Non è trailer, è un'altra parola, ma non mi ricordo quale sia. Comunque, primo episodio, capo d'accusa di Satana contro Dio. Dio dice, guarda Giobbe, quanto è bravo. E Satana risponde, ci credo, lo proteggi. E devo ringraziare Adriano, perché ieri ci siamo visti e mi ha detto, guarda, fai attenzione a quella parola, sono andato a vederla e ti ringrazio. È bello perché nella descrizione del capo d'accusa di Satana, dice, Signore Dio, tu hai messo una protezione, una siepe, un riparo intorno a Satana. Io non posso fare nulla se tu non lo togli. E Dio decide di toglierlo. Cioè, Dio decide, Satana fai. Ma il campo di protezione è sempre il mio campo, arriva fino a quel punto lì, lo dice per due volte. Nella seconda episodio abbiamo visto la sofferenza pura di Giobbe, la sua crisi, non dico il punto più basso perché gli amici secondo me l'hanno fatto andare ancora un pochettino più giù, però la sofferenza di un uomo è di un qualcosa che l'ha devastato. Nel terzo episodio abbiamo visto questo fantastico amico Elifaz, in cui il suo, mettiamolo così, il riassunto è Dio non può permettere il male ad una persona giusta. E quindi c'è tutto un dialogo tra Giobbe e Elifaz proprio su questo argomento. E oggi diremo credente, una volta si diceva giusto, oggi diremo non potrebbe succedere qualcosa di male a un credente. E oggi ne vediamo altri due e li ho messi insieme e sono Bildad e Zofar. Bene o male le discussioni che verranno fuori sono molto simili, si possono accorpare su tante cose, richiamano quello che ha detto Elifaz e quindi oggi vedremo queste discussioni. Il primo che parte è Bildad e inizia con una frase che mi fa sorridere. Fino a quando terrai questi discorsi saranno le parole della tua bocca come un vento impetuoso. Io veramente faccio fatica a capire che cosa c'era nella testa degli amici di Giobbe, ma anche nel modo di porsi. Cioè, va bene il pensiero, ognuno è libero di pensare quello che vuole, ma il modo di porsi verso Giobbe. E Bildad pone due domande fondamentali e parte dal fatto di dire, Giobbe, tu stai parlando un po' troppo. Le tue parole sono un vento impetuoso. E impetuoso in ebraico vuol dire forte, abbondante, cioè stai parlando troppo. Muto, zitto, taci, non parlare. Parole troppo forti, troppe parole. Le sue parole erano affrettate, violente, distruttive, proprio come una tempesta. Il tuo vento impetuoso. Proprio la tempesta doveva tirare fuori Bildad. Cioè, tra tutti gli esempi possibili, tu mi tiri fuori quello che ha spazzato via la famiglia di Giobbe? Iniziamo a ragionare su la mente degli amici. Cioè, Bildad dice a Giobbe, le tue parole sono come una tempesta, un vento impetuoso, con un chiaro riferimento a come sono morti i suoi familiari, a come ha perso tutto. Bildad vede nella protesta di Giobbe verso Dio un modo per dire che Dio fosse ingiusto, perché Dio non può pervertire il giudizio, né la sua giustizia. Non la può cambiare. Se Giobbe non avesse peccato, allora vorrebbe dire che Dio è ingiusto. Quindi Dio non può essere ingiusto, Giobbe tu hai peccato. Chiunque ha peccato contro Dio ne paga le conseguenze. Mera matematica. 2 più 2 fa 4. E i figli di Giobbe ne erano la prova evidente. Sono stati spazzati via, sono i primi che hanno peccato. Sicuramente hanno peccato loro, hai peccato tu. E se Giobbe era così puro e integro, come diceva di essere, tutto quello che doveva fare era rincorrere Dio e implorarlo. E rincorrerlo nella traduzione significa ricercare, cercare. Cioè Giobbe doveva cercare Dio e non aspettare che Dio lo cercasse. E se lo avesse fatto, Dio gli avrebbe restituito tutto. E qui inizia un altro discorso sottile di Bildad, che poi andremo a vedere un pochettino più là. E poi Bildad dice, egli renderà ancora il sorriso alla tua bocca, sulle tue labbra metterà canti d'esultanza. E continua il discorso di giustizia, Bildad, riaffermando che Dio non respinge l'uomo integro, né può aiutare il malvagio. Se Giobbe fosse stato integro, non sarebbe stato trattato in questo modo da Dio. Dio benedice l'integrità e punisce l'ingiustizia. Capite? È molto schematico, Bildad, molto schematico. Questo è il mio quadro e da questo quadro io non posso uscire. E richiama anche lui la tenda. Anche lì un richiamo alla sofferenza di Giobbe. Aveva perso tutto. Una tenda che non ha un legame con il suolo è una tenda inutile. La prima volata di vento va via. E il tentativo di difendere la giustizia di Dio intensificò soltanto la frustrazione di Giobbe. Il tentativo di aiutare Giobbe con le loro parole ha solo fatto affossare ancora di più Giobbe. Giobbe risponde. E Giobbe risponde dicendo, sì certo, io so che è così. Io faccio fatica a capire come Giobbe potesse avere una conoscenza così profonda di Dio in quel momento. Faccio fatica. Una fede così forte. Come potrebbe il mortale essere giusto davanti a Dio? Non lo può essere. Giobbe è consapevole che il malvagio perisce. Ma questo rendeva il problema di Giobbe ancora più grave perché lui stava soffrendo. Ma perché io soffro? Perché a me? Perché sta capitando a me? E Giobbe allora inizia a mettere in relazione l'uomo con Dio. Come poteva l'uomo disputare con Dio? Non può. Perché? Perché Dio è saggio e potente, nessuno gli può tenere testa. Dio fa cose grandi, meravigliose, imperscrutabili. Imperscrutabile è una parola un po' arcaica, ma che non puoi capire cosa c'è dentro, non le puoi scrutare, non puoi avere idea di quello che ha. Il pensiero di Dio è imperscrutabile, cioè noi esseri umani non possiamo capirlo. Possiamo avere una vaga idea, ma non possiamo capire quello che c'è dietro. E proprio questa parola ci fa capire che Giobbe aveva bene in mente che il piano di Dio era troppo complesso per la sua mente umana. Il tuo piano per me è imperscrutabile. Io non posso capire quello che tu vuoi da me, quello che tu vuoi per la mia vita. E Giobbe si piega davanti alla natura invisibile di Dio, al suo potere irrevocabile, alla sua collera, anche se non capiva. E dato che Dio è così grande, Giobbe si chiede come avrebbe potuto difendere la sua causa. Infatti dice, io vorrei discutere, che significa rispondere, vorrei provare a vincere con Dio. Lì è un uomo esausto. Vorrei avere la possibilità di parlare con Dio perché non capisco quello che mi sta succedendo. Ma dato che sarebbe rimasto senza parole davanti alla presenza di Dio, tutto ciò che poteva sperare da un simile giudice era solo misericordia. Giobbe dice, io ho bisogno di parlare con te Dio. Ho bisogno di gridare a te, ho bisogno di avere un confronto con te, ma so già che di fronte a te non avrò parole. Allora spero nella tua misericordia. Sì, certo, io so che è così. Arriva Zofar, il terzo amico, e Zofar parte con una «Questa abbondanza di parole rimarrà forse senza risposta? Basterà quindi essere loquace per avere ragione?» Tu, però, se ben disponi il cuore e tendi verso Dio le mani, se allontani il male che nelle tue mani e non alberghi l'iniquità nelle tue tende, allora alzerai la fronte senza macchia, sarai incrollabile e non avrai paura di nulla, dimenticherai i tuoi affanni e te ne ricorderai come l'acqua passata. Zofar era furioso a causa delle parole di Giobbe, era molto arrabbiato. Troppe parole, un po' come Bildad. Zofar rincara la dose, in qualche modo sta dicendo, Dio poteva essere ancora più cattivo con te. Perché te lo meriti, perché sei sicuramente ingiusto. E Zofar da un certo punto loda la saggezza di Dio, una misteriosa, insondabile, sconosciuta saggezza che supera l'altezza del cielo, si riempie un po' la bocca di questi concetti. Però Zofar, come i suoi amici, consiglia a Giobbe di pentirsi. È un suggerimento sbagliato? No, non è un suggerimento sbagliato. Il contesto non è sicuramente dei migliori. Ma il motivo per cui loro lo consigliano che è sbagliato? Perché se tu vai da Dio, Dio dovrà fare qualcosa per te. E Zofar lo dice chiaramente, tu però se ben disponi il cuore e tendi verso Dio, se allontani il male, quindi se tu fai, allora alzerai il capo e Dio ti benedirà. Io ho capito tantissimo, ho capito poche cose della Bibbia, una cosa che ho ben chiara in me è che io faccio dopo che Cristo ha fatto. Io posso fare qualcosa dopo che ho ricevuto da Dio. È Dio che si è rivelato a noi. È Dio che è venuto verso di noi. È Dio che ha in mano la mia vita. Io per questi motivi posso provare a fare qualcosa. Non è il contrario. Non è io posso fare, io faccio, allora Dio mi parla, Dio mi dà qualcosa. E torniamo sempre lì, al fatto che se io faccio, allora Dio fa. La volontà di Dio, rimanendo in questo tranello, è succube della mia volontà. Perché se la volontà di Dio è in qualche modo strettamente legata a quello che io faccio, allora sono io che ho volontà su Dio, non Dio su me. Perché se sono io che comando, non è Dio che comanda. Se è la mia azione che comanda un'azione di Dio, non è Dio che comanda, sono io. E allora, e sapete, anche nella Bibbia si parla tanto di guarigioni, ed è vero, esistono le guarigioni, non possiamo negarlo che esistano. Ma non è un contratto vincolante di Dio. Non è che se io chiedo perdono e guarigione Dio mi dà perdono, cioè non è che se chiedo guarigione Dio mi guarisce. Non c'è scritto da nessuna parte, non è un contratto vincolante. Perché altrimenti, signori miei, chi di voi è il medico della mutua? Possiamo non andarci più. Chi ha problemi? Chiedi, Dio dà. Non è un contratto vincolante. Se riceviamo in qualche modo la guarigione è perché Dio ha deciso di darcela, non perché era in dovere di darcela. E Giobbe risponde, prende in giro la saggezza dei suoi amici e anche se stava soffrendo poteva ancora pensare, la lucidità, una lucidità che secondo me in quei momenti dà soltanto Dio. Giobbe non si sente inferiore a loro, infatti dice che aveva detto riguardo loro erano cose risapute, lo sanno tutti, ma state tranquilli che lo sa, ma guardate gli animali. Intanto Zofar aveva dato dell'asino a Giobbe e Giobbe dice, anche l'asino sa che quello che tu stai dicendo è ovvio. Guarda gli animali, lo sanno che la loro anima, che la loro vita è tutto nelle mani di Dio. Erano più intelligenti di loro perché sapevano che le calamità arrivano dalle mani di Dio. E dice, guarda gli animali, lo sanno loro, non lo sai tu? Caro Zofar, lo sanno gli uccelli nel cielo, non lo sai tu? Essi sapevano che con la loro anima, come quella dell'uomo, viene dalla mano di Dio, tutto è nelle mani di Dio. E Giobbe rinfaccia agli amici di non avere la saggezza che avrebbero dovuto avere. E questo è un'offesa, non è un'offesa, è una bella frecciatina grande che Giobbe fa, perché vi ricordate che essere considerati non saggi era qualcosa di abbastanza grave all'epoca. Però voi volete dimostrarvi saggi, ma non lo siete. Non state dicendo cose sagge. E dice, anzi, io ne so più di voi, perché Dio può capovolgere le sorti dei capi e persino di intere nazioni. E nella sua saggezza e potenza Dio può controllare la natura, distruggendo ciò che l'uomo ha costruito. E anche le persone sono sotto controllo di Dio, umili e consiglieri, i giudici, sacerdoti, re, potenti, vecchi, nobili e forti. Dio elimina la loro saggezza e la loro potenza e si dimostra più saggio e più potente di loro. Queste sono le parole di Giobbe. Dio è sovrano su tutte le nazioni, innalzandole e abbassandole a suo piacimento. Può dare saggezza, oscurare i loro capi, tutto è nelle mani di Dio. Tutto. E Giobbe va ancora avanti perché vorrebbe provare a parlare con Dio. Ha quel peso. E dice, io sto perdendo del tempo con voi, cari amici miei. Uno, perché non mi state dicendo cose nuove. Due, perché mi state ancora di più affossando. Tre, state dicendo cose non vere. Le loro parole sono follia, mentre il loro silenzio sarebbe stato saggezza. E anzi dice, guardate, occhio a quello che mi dite, perché poi ci sarà un giudizio su di voi. Perché le parole che noi diciamo, e questo dovremmo stare molto attenti, le parole che noi diciamo, e io apro e chiudo la parentesi, io quando vedo mio papà predicare mi ricordo che a 19 anni ha detto io non predicherò mai nella mia vita perché ho paura delle bastonate. E non so perché sia qui, ma va bene, Dio vuole che io sia qui, ma chi è qui ha un peso molto importante di fronte a Dio, perché dobbiamo pesare quello che diciamo, dobbiamo capire quello che diciamo. Stiamo attenti alle parole che diciamo alle persone intorno a noi. Perché quelle parole ci verranno pesate. E Giobbe invoca la loro attenzione e voleva che lo ascoltassero, li mette in guardia dalle loro parole, dal loro atteggiamento. E sapete, questa è una frase bellissima, io quando l'ho letta ho detto, mi ci farò una maglietta. Le vostre parole sono massime di cenere. Oh, Che bella frase. Che bella frase. Le vostre parole sono inutili. Volano. Arriva un colpo di vento e non ci sono più. I loro ragionamenti, dietro i quali si nascondevano, erano fragili come l'argilla e non riescono ad aiutare Giobbe. Giobbe era pronto a parlare con Dio e a subire le conseguenze, sapendo che avrebbe rischiato anche la morte. Ma era disposto a rischiare la morte, pur di avere un dialogo con Dio. E Giobbe chiede: Signore, togli la tua mano da me. Ritira la tua mano da me, mi sta schiacciando troppo. Non ce la faccio più. Togli la tua mano da me e parlami. Vieni verso di me. E Giobbe, esausto, e non riesce a trovare ancora le forze per rispondere agli amici, e dice: ma fin quanto mi attaccherete invece di sostenermi? E Giobbe, esausto, e grida a Dio con la sua violenza, ma Dio rimane in silenzio, e penso che Giobbe ne sia rimasto deluso. E sapete, una cosa che ho percepito in tanti ragazzi nei campi è che a volte gli insegniamo un Dio che li delude. Perché a volte diciamo che Dio per forza fa quelle cose, per forza risponde, per forza. Dobbiamo insegnare sempre di più i silenzi di Dio. Dobbiamo insegnare che i silenzi di Dio sono la cosa più devastante e la cosa più difficile che un credente potrà affrontare. Perché in quel momento, io c'è una sensazione che la descrivo, sapete quando fate la collina con la macchina e vi rimane lo stomaco qua? Ecco, io lo vivo così, il silenzio di Dio. Quella sensazione che dici, scendi, non ce la faccio più, mi dà fastidio, mi sta mancando l'aria. Giobbe vive quella sensazione di silenzio. Dobbiamo insegnare ai nostri figli, alle future generazioni, e ricordarci che i silenzi di Dio esistono e sono difficili da gestire. E Giobbe non ha più nessuno vicino. Di tutte le persone, ricco, potente, giudice, ha consolato, ci descrivono quattro persone, tre amici, meglio perderli che trovarli, poi arriverà Eliu, che farà il suo discorso e darà un po' di speranza. Quattro persone, ma tutti gli altri? Dov'erano? Tutte le persone che aveva aiutato, dov'erano? Giobbe chiede pietà. E ci tengo che in questo momento Giobbe dice una frase stupenda. Disperato, distrutto dal dolore, calunniato sia dalla gente, e si sentiva colpito da Dio, dice queste parole: io so che il mio vendicatore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà distrutta senza la mia carne, io vedrò Dio. Io so che il mio vendicatore è vivo. Mannaggia a me, vorrei avere la fede di Giobbe. Giobbe mostra la sua fede affermando con sicurezza che Dio, il suo Redentore, è vivo. Vendicatore è stupenda, perché è colui, vendicatore non è quello che fa vendetta, è quello che porta la giustizia. Io so che la mia giustizia è viva perché Dio è vive, perché è in mano sua. Giobbe sapeva che fino alla fine Dio avrebbe vinto, si sarebbe alzato dalla polvere, avrebbe testimoniato anche di Giobbe. E Giobbe era fermamente convinto che un giorno avrebbe visto Dio. La speranza che tanti malati terminali cristiani hanno è che vedranno Dio. E quando gli parlate, è quello che vi dicono. La Chiesa perseguitata, io vedrò Dio. Ritorna sempre quello, quella frase, come se tutti noi ci fossimo messi d'accordo. Ma invece è una promessa di Dio. Tu mi vedrai, tu mi vedrai. Zofar, io di fronte a queste parole, fossi stato in Zofar, sarei stato in silenzio. Però, come dice mia mamma è de tec, de coccio. Non lo sai tu che in ogni tempo, da che l'uomo è stato posto sulla terra, il trionfo dei malvagi è breve e la gioia degli empi non dura che un istante? L'empio perirà per sempre come lo sterco suo. Quelli che lo vedevano diranno: dov'è? Hai tragugiato ricchezze e le vomiterà. Dio stesso gliele ricaccerà dal ventre. Cioè, di fronte all'esclamazione di Giobbe, Zofar risponde così. Non può rimanere in silenzio. Non riuscivano a capire le parole di Giobbe. Non riuscivano a capire per il ragionamento di Giobbe. E dato che Giobbe pretendeva di sapere tanto, Questo è quello che Zofar gli dice, ma non è vero, perché Giobbe non ha mai detto io so tutto, ne capisco tutto, anzi di fronte alla sapienza e alla saggezza di Dio dice io non capisco nulla. Dice stai zitto perché persone come te hanno fatto una brutta fine, caro Giobbe. Giobbe, tu sei arrogante e Dio ti abbasserà. Io so che il mio vendicatore è vivo, Giobbe no, tu sei arrogante e Dio ti abbasserà. Sarai umiliato e svanirai. Giobbe aveva accumulato delle ricchezze con mezzi malvagi e questo sarebbe stato usato contro di lui. Giobbe ingorda, la sua ingordigia non conosce limiti. Zofar inventa delle accuse verso Giobbe perché sennò il suo ragionamento sarebbe crollato. Il mio ragionamento è A, dato che non ci sta, allora mettiamogli, diciamo che siamo arrivati là per questi motivi, che almeno il mio ragionamento è vero. E Giobbe risponde, come poteva essere giusto il punto di vista di Zofar? Zofar dice che gli empi saranno felici per poco, ma Giobbe sapeva che gli empi vivono e giungono alla vecchiaia. La loro discendenza insieme a loro e alle loro case è al sicuro. L'empio prospera e muore senza soffrire. E senza saperlo, Giobbe rievoca il capo di accusa di Satana. Perché Satana cosa diceva a Giobbe? Giobbe, tu adori Dio perché sei protetto. E Giobbe invece dice, i malvagi non, adorano Dio per un tornaconto e stanno bene. C'è qualcosa che non va. Giobbe sa che la loro felicità e il fatto che prosperano non è grazie alla loro bravura, ma dalla mano di Dio. E anche lì è difficile da mandare giù, eh? Anche lì è difficile mandare giù il fatto che i malvagi non vengano colpiti subito, immediatamente, perché in qualche modo Dio in questo momento non vuole. La giustizia non è sempre dispensata in questa vita. Spesso l'empio prospera e poi perisce. Ma anche se poi perirà bene, e quanti miliardari abbiamo, quante persone di quella cosa lì, di fronte a Dio, un giorno ci saremo tutti. E proprio come Giobbe dirà, io lo vedrò, tutti i malvagi lo vedranno. E Giobbe fa una dichiarazione forte, finché avesse avuto fiato, fino a quando Dio l'avrebbe lasciato in vita, non avrebbe più detto nulla di ingiusto, ma non riusciva ad accettare questa cosa. Dice, ok, io capisco che tu hai una giustizia, non riesco a capire perché sia così, ma va bene, è in mano tua. E infatti Giobbe non ha mai negato il fatto che gli empi un giorno sarebbero stati puniti, ma quel giorno noi non sappiamo quando sia. Non sapremo quando sarà. E Giobbe conclude, la saggezza di Dio, l'uomo non è capace di constatare la saggezza di Dio pienamente, proprio al contrario di quello che stavano provando a fare i tre amici. Nessun uomo, animale, persona può vedere la saggezza di Dio, proprio come non si possono vedere i metalli nascosti nelle montagne. Usa proprio questo termine, proprio come quei metalli preziosi, nessuno li vede, nessuno li può vedere ad occhio nudo, nessuno sa dove sono, è così la saggezza di Dio. Per noi è un qualcosa che non potremo vedere direttamente. Sappiamo che c'è, ma non possiamo vederla direttamente. Il mare non sa dove si trova, neanche l'abisso, né la morte. L'unico che sa è Dio, perché Lui è onnipresente. E infatti Dio disse all'uomo che l'essenza della saggezza è temere il Signore anche quando l'uomo non può capire le sue vie e deve fuggire il male vivendo secondo i principi. Qual è il suggerimento che dà? Caro uomo, temi il Signore anche quando non lo capisci. Fuggi il male e vivi secondo i suoi principi. Gli accusatori di Giobbe avevano insistito nel dire che lui non stava temendo Dio e non stava evitando il peccato, e per questo non era saggio. Ma quali erano le quattro caratteristiche di Giobbe? Saggio, integro, fuggiva il male, temeva Dio. Proviamo a fare un riassunto di tutto quello che è stato detto. Bildad e Zofar ci hanno dato dentro con Giobbe. E dalla morte dei figli meritata, alla perdita della casa, alla perdita di tutto, bene, te lo sei meritato. Bildad invita Giobbe al pentimento perché quello che gli sta capitando è sintomo di un animo malvagio. Zofar, per rincarare la dose, fa sentire ancora più in colpa Giobbe, gli mostra che i malvagi hanno una felicità momentanea ed effimera. Quindi, ciccio, scusate, Sei ricco, non sei più ricco, è perché sei malvagio, ti sei arricchito in una maniera sbagliata e Dio ti sta punendo, è colpa tua. Abbiamo visto tre amici e molte volte noi siamo come quei tre amici. Pronti a giudicare, a farci la nostra idea di essere messaggeri di Dio. E ricordatevi una cosa, questo l'ho detto anche ai ragazzi, sarebbe la seconda maglietta da farsi. Meglio rimanere in silenzio e sembrare stupidi che parlare e togliere ogni dubbio. Ecco, gli amici erano meglio che fossero stati in silenzio. Così magari si aveva solo un'idea. Hanno parlato e hanno fatto dei danni. E molte volte dobbiamo imparare a rimanere in silenzio, soprattutto di fronte alla sofferenza degli altri, piuttosto che giudicare. Ci viene chiesto di che cosa? Di amare, di supportare, di essere una spalla. Smettiamola di dare giudizi, ma impariamo ad amare. Smettiamola di mettere pesi spirituali sulle persone. Dio non ragiona come ragioniamo noi. Amen. Giobbe esausto, non riesce ancora a rispondere ai suoi amici. Ma riesce ancora a rispondere ai suoi amici, nessun uomo è giusto. E non è vero che i malvagi vivono una vita difficile e travagliata. Anzi. Ma nonostante questo, Giobbe crede nella giustizia di Dio, ma è una giustizia diversa dalla nostra. Una giustizia che non sempre è immediata, ma che ha una prospettiva futura. Giobbe dichiara che Dio ha il controllo di ogni cosa e quello che gli sta capitando è frutto della volontà di Dio. Infatti Dio dà il permesso a Satana di attaccare Giobbe. Non è una libertà autoconcessa. Dio ha dato il permesso a Giobbe di Satana di attaccare Giobbe. Satana non poteva farlo. Dio rimane Dio. Ma nonostante tutto questo, Giobbe guarda la saggezza profonda e imperscrutabile di Dio, una saggezza, una volontà che rimane sopra ogni cosa. Non capisce quello che sta vivendo, non capisce il silenzio di Dio, ma non importa. Guardo a Dio. Guardo a Dio, continuo a guardare a Lui. Temere Dio è la vera saggezza, fuggire il male è la vera intelligenza. Tre verità che ci portiamo a casa. Come ricordate, ho detto che al campo era troviamo le bugie per smascherarle con le verità. La prima è che Dio accetta la nostra vera persona, anche quando a volte superiamo un po' il limite. Perché Giobbe, poi lo vedremo nell'ultimo discorso, con Dio un limite forse l'aveva superato. Ma Dio è andato a parlare con Giobbe. Dio si è confrontato con la persona di Giobbe e poi ha messo le cose in chiaro. Ma Dio accetta le nostre persone. Non entriamo nell'idea che dobbiamo essere una tipologia di persone perché sennò così Dio non può avere un rapporto con noi. Perché, spoiler, non possiamo avere un rapporto con Dio per meriti nostri, è la croce di Cristo che ci permette di avere un rapporto con Dio, non per meriti nostri. È difficile capire perché le persone che fanno del male oggi si arricchiscano, vivono bene e non gli succeda nulla. Viviamo in una società, guardiamoci intorno, ma siamo sinceri. Vuoi fare carriera? Se sei onesto non ce la fai. Non ce la fai. Vuoi guadagnare? Se fai le cose oneste non ce la fai. Chi è malvagio sta bene e prospera. Ricchi che mangiano sui cadaveri dei poveri. Storie di persone morte per colpa di altri. Ragazzi morti per incuria di un gestore di un bar. Ragazzi accoltellati da passanti o perché vittime di gelosie. Femminicidi, omicidi, infanticidi. E di fronte a tutto questo? Non avevano fede. E Niscemi? 40 persone, hai detto, no? Sono credenti, quelle che stanno mangiando là, da cosa ho capito?
Sì, poi ce ne sono
1.500. Sì, 40. Una chiesa non è più. Non capisco allora. Di fronte a questo non possiamo capire a volte il perché di determinate cose. Abbiamo due strade di fronte a questo. O Satana al controllo o Dio al controllo. Non ce ne sono altre. Non ci sono altre possibilità. E molte volte pensiamo, e la nostra teologia riflette il pensiero, che Satana abbia il controllo. Come? Se il male viene da Satana, allora vuol dire che Satana in qualche modo ogni tanto ruba la scena a Dio. Io non credo che Satana possa rubare la scena a Dio. Io credo che Dio ha tutta la scena, che controlla tutta la scena, è il regista. È Lui che decide gli attori che entrano in campo. È Lui che decide gli attori che cosa possono fare. Dio rimane Dio, Dio e la storia. E sapete, mi è venuta in mente una storia, quella di, il nome è difficile, non sono mai riuscito, Nabucodonosor. Avete capito, no? Cioè, è uno scioglilingua. Sappi, o re, che il tuo regno ti è tolto, tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e abiterai come le bestie dei campi, ti daranno da mangiare erba come i buoi e passeranno sette tempi sopra di te, finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo darà a chi vuole. Lui si era appena gasato di quello che aveva fatto, Dio gli risponde così, nello stesso istante quella parola si adempì. Nello stesso istante quella parola si adempì. Dio ha detto, Dio ha fatto. Credo e voglio continuare a credere nel Dio che ha controllo di tutto, che ha controllo sui malvagi, sui giusti, sui ricchi, sui poveri, sui sani e sui malati. La mia situazione, la situazione delle persone intorno a me o del mondo che mi circonda non devono mai, dovranno intaccare questa verità che Dio ha il controllo, che Dio è giusto e che Dio non mi deve nulla. E infatti la seconda verità che vorrei che ci ricordassimo è proprio questo. Lui ha controllo di ogni cosa. La sua saggezza e profondità è imperscrutabile e non potremmo capire tutto il perché di quello che ci capita né di quello che ci capita intorno. Ma Dio rimane Dio. La sua saggezza rimane saggia. E la terza è proprio la giustizia e rimane in mano sua. Sembra che il carnefice la faccia franca e ancora oggi lo sembra. Ancora oggi sembra che il carnefice la faccia franca. Ma non avrà scampo di fronte a Dio. Di fronte a Dio quel giorno non avrà scampo. E un buon amico mi ha detto, se il tuo sermone non guardi a Cristo o fai guardare a Lui è meglio non predicare. E allora mi sono detto, allora devo concludere con un riferimento a Cristo. Non perché sia dovuto, ma penso che sia necessario. Nell'ultimo episodio vi svisceremo un po' di più alcune cose, perché secondo me il libro di Giobbe richiama molto la figura di Cristo. Ma vorrei finire con voi con questo passo. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. E infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché Egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi nel momento opportuno. Cristo, il Figlio di Dio, è sceso dal cielo per noi, è il nostro sommo sacerdote, colui da cui possiamo andare in ogni istante. Grazie a Lui e alla sua morte e vita possiamo rimanere fermi nella fede che professiamo, proprio come ha fatto Giobbe. Giobbe guardava Dio. Noi possiamo guardare a Dio tramite la croce, tramite Cristo. Ed essere soccorsi al momento opportuno. In quel passo, lo vediamo molte volte solo legate alla tentazione, è giusto, viene scritto, ma c'è proprio scritto guarda Cristo, guarda Lui, a colui che rende la tua fede, a colui che ti dà la fede e a colui che può simpatizzare con quello che noi viviamo. E ancora oggi, se stiamo mandando, se stiamo vivendo un momento di difficoltà, guardiamo a Cristo. La sofferenza così avrà un significato. Se guardiamo a noi stessi, se guardiamo le persone intorno a noi, la sofferenza non acquisirà mai un senso. Guardando a Cristo, anche la sofferenza acquisisce un significato. E proprio la croce, simbolo di ingiustizia umana, è diventato simbolo di giustizia eterna. La follia della croce. Guardiamo a Cristo. Proprio come Giobbe guardava Dio, guardiamo a Cristo per guardare a Dio. Possiamo farlo ancora oggi. Preghiamo. Signore, ti prego veramente di aiutarci a ricordare nel frastuono di questa società, nel frastuono di tante cose che ci arrivano, che tu hai controllo su ogni cosa, che tu puoi ogni cosa, che nulla sfugge dalle tue mani. E aiutaci a ricordarci che tu hai fatto tutto per noi, che la tua volontà regna sovrana, che la tua volontà muove ogni cosa. E aiutaci a essere partecipi della tua volontà, che vuol dire sì fare qualcosa, ma perché tu hai già fatto tutto. Aiutaci a guardare a te. È l'unica cosa che ci chiedi di fare, guardare a te. Ma anche lì, perché possiamo guardare a te? perché Cristo è morto su quella croce. Aiutaci, Signore, a tornare a te, a guardarti in ogni istante della nostra vita, quando tutto va male, quando tutto va storto, quando ci sembra di vivere delle ingiustizie, quando magari le persone intorno a noi ci mettono dei pesi. Aiutaci a guardare a te, perché noi sappiamo che il nostro Vendicatore, colui che porta giustizia, è vivo, e un giorno lo vedremo faccia a faccia.